Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Venerdì fra l'ottava. Costanza nell'apostolato. La pesca miracolosa. Insieme al Signore i frutti sono sempre abbondanti. Riconoscere il Signore negli avvenimenti della nostra esistenza. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Gli apostoli erano passati da Gerusalemme alla Galilea, come aveva indicato loro il Signore. Si trovavano presso il lago, lo stesso luogo, o uno simile, dove un giorno Gesù li aveva incontrati e li aveva invitati a seguirlo. Erano tornati alla loro vecchia professione, quella che svolgevano quando il Signore li aveva chiamati. Gesù li ritrovò dunque di nuovo al lavoro. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo e altri due discepoli. In totale 7. Era l'ora del crepuscolo. Altre barche erano già uscite per la pesca. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». Gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. All'alba Gesù si presentò sulla riva. Gesù risorto era andato in cerca dei suoi per confermarli nella fede e nella sua amicizia e per continuare a spiegar loro la grande missione che li aspettava. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, non lo riconobbero. Erano lontani un centinaio di metri e a quella distanza, in controluce, non distinguevano bene i lineamenti di un uomo. Lo udirono però quando levò la voce. «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» domandò loro il Signore. Gli risposero, «No». Allora disse loro, «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». E Pietro obbedì. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Giovanni confermò la certezza intima di Pietro. Rivolgendosi a lui gli disse, «È il Signore». Pietro, che fino a quel momento si era trattenuto, scattò come spinto da una molla. Non aspettò che la barca giungesse a riva. All'udire che era il Signore, si cinse ai fianchi la veste e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Fu l'amore che fece riconoscere a Giovanni il Signore sulla riva. «È il Signore». È l'amore, l'amore che vede da lontano. L'amore è il primo ad avvertire le delicatezze del Signore. L'apostolo adolescente, con la forza del suo schietto affetto per Gesù, perché amava Cristo con tutta la purezza e tutta la tenerezza di un cuore intatto, esclama, «È il Signore!». Nella notte, da soli, senza il Signore, avevano lavorato invano, avevano perso tempo. Al mattino, con la luce, quando il Signore li ebbe illuminati con la sua parola, orientando il loro lavoro, ritirarono le reti piene di pesci. Nella nostra giornata succede la stessa cosa. Senza Cristo il giorno è buio, il lavoro sterile. Un'altra notte, una notte vuota, un giorno come un altro della nostra vita. I nostri sforzi non bastano, abbiamo bisogno di Dio perché diano frutti. Uniti a Cristo, vivendo alla sua presenza, le nostre giornate si impreziosiscono. Il dolore, la malattia diventano un tesoro che dura oltre la morte. Il vivere accanto agli altri si trasforma con Gesù in innumerevoli occasioni di fare il bene. Piccole attenzioni, parole di incoraggiamento, cordialità, appoggio. La tragedia di un cristiano comincia quando non vede Cristo nella sua vita, quando l'orizzonte si oscura per la tiepidezza, il peccato o la superbia, quando fa le cose come se Cristo non fosse insieme a noi, come se non fosse risuscitato. Dobbiamo invocare forte la Vergine per riuscire a riconoscere il Signore in mezzo ai fatti della vita, per poter dire molte volte «È il Signore!» e questo nel dolore e nella gioia, in ogni circostanza. Accanto al Signore, uniti a Lui, saremo apostoli in mezzo al mondo, in ogni ambiente e situazione. L'apostolato implica un lavoro paziente. Quando scesero a terra, videro un fuoco di brace, del pesce che arrostiva e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. I padri della Chiesa hanno commentato più volte questo episodio, dicendo che la barca rappresenta la Chiesa, la cui unità è rappresentata dalla rete che non si rompe. Il mare è il mondo. Pietro sulla barca è la suprema autorità della Chiesa. I pesci sono i chiamati. Noi, come gli apostoli, siamo i pescatori che devono portare la gente ai piedi di Cristo, perché le anime sono di Dio. Perché il Signore ebbe tanti pescatori fra i Suoi apostoli? Che qualità vide in loro il Signore? Credo che una cosa apprezzò particolarmente in quelli che sarebbero diventati Suoi discepoli: una pazienza incrollabile. Hanno lavorato tutta la notte senza pescare niente. Molte ore di attesa, alle quali la luce grigia dell'alba avrebbe dovuto portare la ricompensa che non c'è stata. Quanto ha atteso la Chiesa di Cristo lungo i secoli, estendendo con pazienza il suo invito e lasciando che la grazia facesse la sua parte. Che importanza ha se in qualche luogo hanno lavorato duramente e raccolto molto poco per il loro Maestro? Sulla sua parola, malgrado tutto, torneranno a buttare la rete, finché la sua grazia, la cui potenza non è confrontabile con lo sforzo umano, non porterà loro ancora una nuova pesca. Non sappiamo come né quando, ma ogni sforzo di apostolato dà il suo frutto, anche se talvolta non lo vediamo. Il Signore chiede ai cristiani la paziente attesa dei pescatori. Ci chiede di essere costanti nell'apostolato personale con gli amici e i conoscenti, di non abbandonarli mai, di non tralasciare alcuno. La pazienza è un aspetto primario della fortezza. Sapremo attendere quando la situazione lo richieda, impegnandoci di più sul piano umano e soprannaturale, ricominciando molte volte. Impareremo a contare sui nostri difetti e su quelli delle persone che vogliamo portare a Dio. La fede è un requisito imprescindibile nell'apostolato, che molte volte si manifesta nella costanza con cui parliamo di Dio, anche se i frutti tardano a venire. Se perseveriamo, se insistiamo ben convinti che il Signore lo vuole, anche intorno a noi, dappertutto, si coglieranno i segni di una rivoluzione cristiana. Alcuni si decideranno a darsi, altri prenderanno sul serio la propria vita interiore e altri, i più deboli, perlomeno resteranno avvisati. Fare affidamento sul tempo, utilizzare tanti più mezzi umani e soprannaturali quanto maggiore è la resistenza di un'anima. Gesù ha chiamato gli apostoli ben conoscendo i loro difetti, li ama così come sono. Dirà a Pietro, dopo aver mangiato con loro quella mattina: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle». Conta su di loro per fondare la sua Chiesa, dà loro il potere di realizzare in nome suo il sacrificio dell'altare, il potere di perdonare i peccati, li costituisce depositari della sua dottrina e dei suoi insegnamenti. Ha fiducia in loro e li forma con pazienza, fa assegnamento sul tempo per renderli idonei alla missione che dovranno svolgere. Il Signore ha previsto anche il modo e il momento per santificare ciascuno, nel rispetto della sua personale corrispondenza. Noi abbiamo il compito di essere buoni canali attraverso i quali giunga la grazia di Dio, di facilitare l'azione dello Spirito Santo presso i nostri amici, parenti, conoscenti, colleghi. Se il Signore non si stanca di dare il suo aiuto a tutti, come possiamo scoraggiarci noi, che siamo semplici strumenti? Se la mano del falegname si muove sicura sul legno, come può la pialla essere restia a realizzare il lavoro? La strada che conduce al cielo non è breve e Dio non è solito concedere grazie che ottengano la santità di colpo e una volta per tutte. I nostri amici, ordinariamente, si avvicineranno lentamente al Signore. Troveremo resistenze, conseguenza spesso del peccato originale che ha lasciato nell'anima i suoi segni e anche dei peccati personali. A noi tocca di facilitare l'azione di Dio con la preghiera, La mortificazione, un vero affetto, l'esempio, la parola opportuna, l'amicizia sincera, la comprensione, il passar sopra i difetti altrui. Se i nostri amici tardano a rispondere alla grazia, dovremo, da parte nostra, essere ancor più generosi di amicizia e di affetto, rendendo più solido il supporto umano sul quale l'apostolato si appoggia. Fare questo con chi pare non volersi compromettere in ciò che potrebbe avvicinarlo a Cristo è segno, da parte nostra, di amicizia vera e diretta intenzione, segno cioè che siamo mossi dal desiderio che Dio abbia molti amici sulla terra e che i nostri amici conoscano il vero bene. Il Vangelo ci mostra il Signore amico dei Suoi discepoli, ai quali dedica tutto il tempo necessario. Domanda loro se hanno qualcosa da mangiare, per incominciare il dialogo. Prepara quindi un piccolo spuntino sulla riva del lago. Si allontana con Pietro, e Giovanni li segue, per dirgli che continua ad avere fiducia in Lui. Non dobbiamo stupirci che amici trattati così dall'amico diano la vita fino al martirio, per Lui e per la salvezza del mondo. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a imitare Gesù, in modo che nell'amicizia non siamo soltanto un elemento passivo. Devi diventare un vero amico dei tuoi amici, aiutali. Anzitutto con l'esempio della tua condotta, e poi con il tuo consiglio e con l'ascendente che l'intimità conferisce.